Vangelo di oggi. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Servi inutili, due parole difficili da digerire. Uno mi dicesse: Don Mirko, sei un servo inutile. Dicessi: ma signor sindaco, sei un servo inutile. Dicessi: ma qualche mamma, qualche nonno, qualche nonna, sei un servo inutile. Uno sul momento resterebbe un po' in difficoltà. Ma queste due parole, servo inutile, lette a partire da Gesù e dalla sua Pasqua, diventano parole indimenticabili. Vai a casa e risuona dentro di te: servo inutile. Per così è stato Gesù, un servo inutile. Il servo inutile per eccellenza, come è morto in croce. È un Dio che ha servito l'uomo, ha fatto il servo, ha detto: guarda, io muoio per te, ti voglio così bene che tocca a me, non mi capisci tanto, non è che mi segui tanto, ma io ti voglio bene, io ti servo, e servo fino alla fine, che uno serve dando la vita. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici, per la persona che ama. Per cui, come ieri abbiamo capito in questo grande convegno fatto qui a Vi Mercati su Don Giovanni Mojoli, quando Dio Padre ci ha regalato Gesù, ci ha detto tutto, ci ha dato tutto, non può dare niente di nuovo Dio Padre oltre Gesù. Gesù è tutto. Servi inutili. Due parole che ci dicono allora chi è il cristiano. Chi è il credente cristiano? È colui che si dona dal profondo, che risponde alla chiamata di Dio con fede, con dedizione. Uno viene in chiesa, legge il Vangelo, ascolta il Vangelo, mangia il pane speciale che è l'Eucaristia, si ricorda e rivive la Pasqua di Gesù e dice: Dio mi ama senza misura. Allora io devo amare Lui, Dio, e gli altri senza misura. Scusate questo ripetere, amare Lui, perché Dio va amato, Gesù va amato. Lo dicevo proprio ieri parlando di San Francesco d'Assisi. Nella vita di Francesco, scritta da Tommaso da Celano, si legge che il santo, nella notte in cui a Greggio costruì il primo presepe, mentre cantava il Vangelo della Messa di Natale, essendo egli diacono, ogni volta che pronunciava il nome di Gesù, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere la dolcezza di quella parola. Noi preti diciamo Gesù continuamente, qualcuno lo dice anche in malumore certe volte. San Francesco aveva un amore per Gesù, e quando diceva quel nome, la vita cambiava, come quando ciascuno di noi dice il nome di una persona che ama o lo sente, vibra, perché dice tanto, ti coinvolge quel nome. Allora la fede diventa questo: raccontare una storia d'amore. Un credente cristiano è chi racconta una storia d'amore, chi parla del suo amore. Mi ha molto colpito in questi giorni, è venuta madre Carla Pera a salutarmi, sta facendo 60 anni a Hong Kong, città delicatissima in questi giorni, oltre al resto, e quando gli ho detto: ma come va? Allora, cosa fai? Vai volentieri, vai ancora. Mi ha detto: se avessi 1000 vite, darei 1000 vite a Gesù. La mia vita, 1000 volte, sono disposto a darla. E questo è il servo inutile, che si va, ti voglio così bene, chiedimi qualunque cosa, io ci sto. Ora cominciamo a capire che questo termine, servo inutile, capito bene, col paradigma di Gesù, vuol dire una persona che ama. E allora voi capite che in questa festa mariana, quindi a Vi Mercati, la Madonna può dire: io sono senza pensare se, cioè, servo inutile quello che ha capito cos'è l'amore. E chi ama si dona, chi dona serve, e chi serve per amore è felice. Capita così a tutti noi. Se abbiamo un lavoro che ci piace, una famiglia nella quale siamo inseriti, se la croce di Gesù ci ha colpito anche dell'amore verso il prossimo, e ci accorgiamo che serviamo, ma siamo felici, perché la vita acquista colore e calore. A questo punto possiamo fare un altro passaggio interessantissimo. Se ciascuno di noi in questa Eucaristia ha capito che è un servo inutile, siamo pronti a quel passaggio complicato per i paesi che sono da molti anni cristiani e cattolici, che è il passaggio dalla religione alla fede. È un passaggio difficile, ma molto importante, perché è il passaggio da un regime salariale, do, utes, tu mi dai, io ti do. Se tu, Dio, ti comporti bene con me, ci sono. Se ti comporti male con me, per me non ci sei. Da questo rapporto un po' salariale con Dio si parla appunto una relazione, un rapporto d'amore. È la scoperta di Giobbe. Giobbe ha capito questa cosa. La prima lettura di oggi è scioccante. Perde tutto. Perde buoi, asini, cammelli, figli. Perde tutto Giobbe, tutto perde. E il testo termina così oggi. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Commentino: in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Cioè Giobbe ha perso tutto e quindi discute con Dio, martella Dio, si ribella a Dio, ma non vuole perdere il rapporto con Dio. Chiede la fede, chiede la relazione. È importante questa cosa. Non si sfratta Dio, specialmente quando la situazione è complessa e disperata, perché la fede è relazione, compagnia, appartenenza, non è un'assicurazione contro le malattie e le disgrazie. Dio, lo Spirito Santo, interviene a darci forza, speranza nei nostri problemi. Cioè, l'angelo non ha evitato a Giuseppe, Maria e Gesù l'esilio, ma ha dato la forza e l'energia nell'esilio. Cioè Dio non ti lascia solo a lottare contro il male, a lottare contro la morte. Seconda lettura, due battute finali, due parole in questa lettera a Timoteo: profezia e diaconia. Sono due colori dell'esperienza della Chiesa italiana di questi mesi, di questi anni, secondo me. Il testo dice: ricordati, cioè, rimetti nel tuo cuore, metti nel tuo cuore Gesù Cristo risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro, cioè Paolo è in carcere, fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Non si può incatenare la verità, non si può incatenare la parola di Dio. In tutto il mondo stanno cercando di schiacciarci come cristiani e come persone libere che amano la giustizia, ma la parola di Dio non può essere incatenata. Santa Caterina da Siena diceva così, un testo che forse è troppo attuale: cristiani, avete taciuto abbastanza, ma è ora di finirla di stare zitti. Io vedo che a forza di silenzio il mondo è diventato marcio. Profezia. È dall'ottobre dello scorso anno che i mass media portano nelle nostre case immagini dei profughi soccorsi dalle navi della Guardia Costiera e dalla Marina Militare. Per non parlare del numero dei morti, morti affogati, uomini, donne, bambini, tanti bambini. Come dice il Papa, Papa Francesco, il nostro cuore fatica ad accettare la morte di questi nostri fratelli per fuggire da povertà, conflitti e guerre, un dramma senza fine. Il Papa, che è il primo dei discepoli, che è il primo dei credenti nella Chiesa, dice che il suo cuore fatica ad accettare la morte di questi profughi. E com'è il nostro cuore? Com'è il nostro cuore? Notate, Dio comunque, se noi siamo un po' assenti, non punta il dito contro di noi, ci dà la mano per afferrarci, per dirci: dai, vieni con me, lascia che il tuo cuore si sciolga, camminiamo insieme. E difatti Paolo dice ancora: sforzati, sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Sforzati. Cioè, proprio questo passaggio difficilissimo, lo dico io, difficilissimo, tra il dovere di essere cristiani, cioè di essere figli e fratelli al piacere di essere cristiani, cioè di essere figli di Dio e fratelli tra noi. Questo è il passaggio che fa capire il cristianesimo. Da una cosa che si fa, perché occorre farla, e ci costa fatica farla, diciamo, ma invece, a dire, sarebbe bello il mondo in cui ciascuno, ogni bambino che abita questo mondo, possa dirsi e godere di essere figlio di Dio e fratelli. Passare dalla giungla, che oggi è il mondo, tante volte al giardino nel quale c'è un posto per tutti. È un tempo difficile a livello politico, a livello ecclesiale. È un tempo più di semina che non di raccolto. Si raccoglie poco e dura, ma occorre continuare a seminare. Dare inizio a veri processi di riforma. Il modello non è la sfera. Trattare tutti ugualmente non è la sfera, né nella Chiesa né nello Stato. Il modello è il poliedro, con tanti punti diversi, avendo questa attenzione che il Papa ci insegna verso i più deboli, verso le fragilità più significative. È importante. Trattare tutti allo stesso modo è molto pericoloso. Occorre essere attenti alle periferie di una città, e magari la periferia è il centro. Dipende, secondo le città, ma questo va molto pensato, questa evitare comunque che entri in noi quel virus che è la cultura dello scarto, quello che dice Papa Francesco, che nessuno sia messo da parte, che se facciamo così, prima o dopo, qualcuno metterà noi da parte come scarto, basta così. Ora preghiamo con Papa Francesco. In quel testo meraviglioso che si chiama Evangelii Gaudium, preghiamo Maria. Maria, stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere come stella, nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell'amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. È vero. Nessuna periferia sia priva della sua luce. Il Papa finisce così: madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia.